Pace e bene a tutti, ringraziamo Gesù e questa sera sono molto molto felice perché posso parlare proprio del Santo Vangelo. Uno potrebbe dire, ma perché di solito di cosa parli? Poi capirete perché quando farò la catechesi adesso, perché stasera proprio Dio ci darà la grazia di comprendere sempre più perfettamente cosa significa il Vangelo? Cosa significa il Vangelo? È una buona notizia. Sono quasi 20 anni che sono sacerdote, però devo essere sincero, forse ho predicato sempre sul Vangelo, le cose del Vangelo, le cose di Dio, ci mancherebbe, ma mai forse come questa sera ho potuto gustare, gusterò insieme con voi le meraviglie del Vangelo. Cosa significa che il Vangelo è una buona notizia? Allora iniziamo proprio consacrando tutto alla Madonna. Chiedo veramente, come dice il Vangelo di Marco, lo Spirito Santo operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi. Questa parola è il Vangelo, quindi io predicherò il Vangelo e lo Spirito Santo farà prodigi perché l'ha promesso. Allora diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, ringraziamo veramente Gesù. Stasera vivremo questa cosa meravigliosa proprio. Allora, iniziamo proprio dal Vangelo di Marco e iniziamo proprio dal Santo Vangelo e si dice nel capitolo primo di Marco, al versetto 14, si dice: Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo di Dio. Diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Ecco, avete sentito? Gesù stasera ha voluto che parlassi di questo, di che cos'è il Vangelo, perché Gesù inizia il ministero dicendo: convertitevi e credete al Vangelo. Ma uno potrebbe dire: ma che cos'è il Vangelo? Dice sì, è la storia di Gesù, è la vita di Gesù. No, non è solo questo, non è la storia di Gesù. Il Vangelo, dice San Paolo, è potenza di Dio per colui che crede. Cioè il Vangelo è Gesù vivo, non la storia di Gesù. È la storia di Gesù vivo, cioè vivo ora. Il Vangelo è potenza di Dio, dice San Paolo. Non dice il Vangelo è una bella storia di Gesù. Il Vangelo racconta delle cose meravigliose. No, 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 il Vangelo è potenza di Dio per chi crede ora. E allora, alla fine del Vangelo di Marco, Gesù inizia dicendo convertitevi e credete al Vangelo e finisce, negli ultimi passi dice: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se avranno bevuto qualche cosa di mortifero, qualche cosa di velenoso, non nuocerà loro, imporranno le mani agli infermi e questi saranno guariti. Cioè Gesù dice: andate per lui e predicate il Vangelo, e poi dice: chi crederà al Vangelo? Questi sono i segni che l'accompagneranno. Allora, caro fratello, cara sorella che stai ascoltando, Gesù dice che se tu adesso credi al Vangelo che viene annunciato, i segni che accompagneranno il Vangelo saranno guarigioni, liberazioni, liberazioni da cose mortifere mangiate, cioè da veleni. Cioè questa è la parola, cioè solo predicare il Vangelo significa che il Vangelo viene accompagnato da questi segni. San Tommaso d'Aquino diceva che il predicatore è accompagnato dal carisma dei miracoli. È il Vangelo che è potenza di Dio ed è accompagnato dalla potenza di Dio, cioè dallo Spirito Santo. Allora, adesso immaginate che mi chiami una persona, speriamo che stasera riusciamo a fare le dirette perché dovrò esaurire questo argomento per grazia di Dio come Lui lo vuole, quindi se delle volte non riuscissi a fare le dirette abbiate misericordia, ma tanto riceverete risposta durante la predicazione, se così non fosse, se non riuscissi a fare le telefonate, perché il Vangelo è accompagnato da prodigi e miracoli, quindi vi risponderà prima che chiamate. Infatti nel libro dell'Antico Testamento si dice prima che mi invocheranno io gli risponderò, dice il Signore. E questo è il Vangelo, è la buona notizia. Allora, adesso se una persona chiamasse in diretta e dicesse ma Don Roberto, ma che cos'è il Vangelo? Che cosa significa che è una buona notizia? Qual è la buona notizia? Adesso la buona notizia te la comincio a leggere. E così che tu possa saltare di gioia per quello che Gesù ha fatto, che ha fatto per te, che ha fatto per me, che ha fatto per tutti gli uomini. Allora, tu che mi stai ascoltando, devi sapere che il Vangelo è una buona notizia, e la buona notizia è Gesù in persona. Gesù è una buona notizia perché? Dice perché è Dio, e va bene, questo perché si è fatto uomo ci mancherebbe, questo è, si sa, tutto quello che insegna la Chiesa, ma perché è una buona notizia per te? Perché è come se io dicessi il sole manda il sole riscalda, e vabbè, questo è come dire Gesù è Dio, è uomo, ok, benissimo, si sa, ma perché è una buona notizia che esiste il sole per te? Per quale motivo? Questo devi capire, perché chi crederà nel Vangelo sarà accompagnato da questi segni, ma devi credere nel Vangelo, ma devi sapere cos'è il Vangelo per crederci. Allora, senti che meraviglia, nell'Antico Testamento, prima di Gesù, quando una persona peccava, quando una persona faceva dei peccati gravi, meritava la morte, cioè spesso infatti le persone che compivano delle carriere venivano lapidate, uccise, fatte fuori proprio, perché era il castigo per il peccato. In teoria, se non ci fosse stato Gesù, se io adesso commettessi un peccato mortale, cioè uccidessi una persona, quello che dovrebbe cadere su di me sarebbe la morte. Allora, chiediti, tu che stai ascoltando e che magari veramente hai fatto magari un peccato grave, no? Come mai non muori? Come mai? Domanda, chi è che è morto al posto tuo? Ecco la buona notizia. Figlio mio, figlia mia, caro figlio e figlia di Dio, sappi che se tu hai vita, è perché un altro è morto a posto tuo, si è sostituito a te. Isaia dice, sentite che passo incredibile per capire veramente cosa significa che il Vangelo è una buona notizia, che ti sei salvato veramente la vita, che Dio è venuto per darti la vita in abbondanza. Senti Isaia 53:5. Egli, possiamo dire tranquillamente Gesù, fu trafitto a causa dei nostri peccati, fu schiacciato a causa delle nostre colpe. Senti qua, il castigo che dà la pace a noi si è abbattuto su di lui e per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Hai capito? Perché il castigo oggi non cade su di te? Perché si è sostituito Gesù a te.
Non c'è amore più grande di questo che dare la vita per i propri amici. Cioè, il Vangelo è una buona notizia, perché se non ci fosse stato Gesù, tu meritavi la morte. Io meritavo la morte. E invece, il castigo si è abbattuto su Gesù Cristo in croce, e il castigo è andato su di Lui, e su di noi è venuta la vita dello Spirito Santo. Alleluia! Ecco cosa significa convertitevi e credete al Vangelo. Allora, che significa convertirsi e credere al Vangelo? Significa che se tu in questo momento sei in una situazione di difficoltà e dici come posso liberarmi da questa difficoltà, devi sapere che c'è una buona notizia. C'è qualcuno che si è sostituito a te in questa difficoltà e la difficoltà l'ha presa su di lui. E dice Isaia, il castigo si è abbattuto su di lui perché noi avessimo la pace. Tu vuoi avere la pace da questo tuo problema che hai, perché tutto il prezzo di questo debito, di questo problema, di questo male che ti colpisce, tutto il prezzo è andato su Cristo e l'ha pagato Lui. E quindi la buona notizia è che non sei più solo. La buona notizia è che un altro si è sostituito a te, il Figlio di Dio che è andato in croce per te, e tutti i castighi di tutti i peccati che possono essere esistiti dall'inizio da Adamo per fino alla fine dell'ultimo uomo della terra, tutti quei castighi li ha presi Gesù su di sé, e non solo, sempre in Isaia dice egli si è caricato dei nostri dolori, si è addossato le nostre malattie. Quindi sulla croce il Vangelo è Cristo crocifisso e risorto. Perché? Perché le sofferenze, le malattie sono come i fulmini, sono andati tutti sulla croce di Cristo, li ha presi tutti lui su di sé i fulmini della maledizione, del castigo, dell'ira di Dio, e tu hai trovato pace, e tu puoi trovare pace. Tu che mi ascolti, se anche fossi l'uomo più peccatore di tutta la terra, quello che ha veramente per assurdo ucciso anche una persona, sappi che questo tuo peccato è tremendo, ma il prezzo che si è pagato per liberarti da questo peccato è molto più grande del tuo peccato. Per questo tu puoi essere perdonato, perché Gesù ha preso su di sé il tuo castigo per rendere giusto te. Gesù Cristo ha preso tutto il castigo per rendere giusto te. Com'è possibile che un omicida torni giusto? Solo il Figlio di Dio poteva fare questa meraviglia. Infatti Sant'Agostino dice che la giustificazione di un peccatore, cioè il fatto che un peccatore torni giusto, è il miracolo più grande che esiste, più grande addirittura della creazione del cielo e della terra, perché il cielo e la terra sono stati creati dal nulla. Invece tu stavi in uno stato di malvagità e Dio ti ha fatto tornare giusto, che è molto più di creare una cosa dal nulla. Le creature, il cielo e la terra, non peccano. Sono creati ma non peccano, non devono essere perdonati. Invece tu sei stato creato, hai peccato e vieni giustificato. Quindi c'hai sia la creazione che la giustificazione, un miracolo molto più grande. Hai capito perché il Vangelo è una buona notizia? Allora che significa? Perché si dice che Gesù è una buona notizia? Perché Lui è l'agnello di Dio che ha tolto il peccato del mondo. Ma non ha tolto soltanto il peccato, ha tolto anche tutte le conseguenze che ha preso su di sé. Allora ecco perché predicate il Vangelo ad ogni creatura. Qual è la più buona notizia che tu puoi portare, puoi annunciare al mondo? Lo dice proprio
Pietro nel suo primo discorso negli Atti degli Apostoli, quando parla a tutte quelle 3.000 persone, alla fine loro si sentivano contrite nel cuore, si sentivano addolorate per quello che avevano fatto a Gesù, che era stato crocifisso, e dicono: che cosa dobbiamo fare per essere salvati? E Pietro gli risponde: pentitevi e fatevi battezzare. Cioè, convertitevi e credete al Vangelo. Perché il battesimo che cos'è? È credere che Gesù è morto in croce per me, e perché Lui ha pagato per me, io posso essere battezzato e col battesimo ricevere il perdono dei peccati e lo Spirito Santo. Quindi questo è molto importante. Ecco perché quando si predica il Vangelo, come io sto facendo adesso, cominciano a venire miracoli. Perché il Vangelo è il sangue che Cristo ha pagato per te, per salvarti dal tuo peccato, dalle tue malattie, dalle tue sofferenze, dalle tue schiavitù, da qualunque cosa deturpa in te l'immagine di Dio. Ogni cosa che viene contro di te per deturpare l'immagine di Dio in te, Cristo l'ha preso su di sé questo male, l'ha portato nella sua morte questo male, lo ha fatto morire nella sua morte questo male, e a te ti ha fatto risorgere con Gesù libero da questo male. I mali vanno su Cristo in croce, scendono nella morte con Lui e muoiono con Cristo che muore. Lui risorge e fa risorgere te, libero da tutti i mali che ti affliggono in questo momento. Allora, questa è la buona notizia. C'è uno che ha preso il tuo posto. Tu puoi essere salvato da tutto, perché i mali che tu stai sentendo adesso sul tuo corpo con le malattie, quelli che stai sentendo nella tua mente con le ossessioni che hai, quelli che stai sentendo magari col peccato che ti tormenta, tu devi metterti davanti alla croce e devi dire: Signore, io pensavo che forse non potevo essere liberato da tutti questi mali, perché erano più forti di me addirittura. Oggi il Vangelo annunciato mi ha detto che tu ti sei preso tutto questo che io sento su di te, perché io in cambio abbia la pace. Grazie Gesù, amore mio. E chi avrebbe fatto questo per me? Io non so se neanche mio padre e mia madre magari avrebbero veramente dato la vita per me, per salvarmi da qualcosa. Non c'è nessuno, Gesù, che mi ama come te. Sei l'unico che ha dato la vita per me. San Paolo dice: forse oggi per una persona da bene si darebbe la vita, ma Cristo la vita l'ha data per gli empi anche. Forse ci sarebbe chi muore per un giusto, dice San Paolo, ma chi morirebbe per giustificare un empio? Cioè, se tu adesso conoscessi una persona che veramente sai che picchia la moglie dalla mattina alla sera, tu moriresti per salvare questa persona perché tornasse giusto, oppure ti verrebbe da fargli del male e magari menarti pure? Ecco, sappi invece che Gesù Cristo, se tu fossi quella persona che mena la moglie dalla mattina alla sera facendo una cosa sbagliatissima, sappi che Cristo è morto perché tu smetti questi peccati e torni ad essere una persona che vive nella giustizia di Dio, vive nell'amore di Dio, vive non più facendo male agli altri, ma facendo bene agli altri, vive non più quasi comportandosi come una maledizione per gli altri, ma diventando una benedizione per gli altri. Allora, ecco perché è così importante sapere, convertitevi e credete al Vangelo. Perché vi sto annunciando questo? Perché una delle conseguenze del peccato originale è che è difficile credere alle buone notizie. La ripeto questa cosa. Una delle conseguenze del peccato originale è quella di avere difficoltà a credere alle buone notizie. Se ti dicono che è morto uno, che uno ha sparato a un altro, che hanno ammazzato un bambino, di solito non è che ci vuole molto a crederci, perché il male nel mondo si sperimenta. Ma se ti dicono che un malato si è alzato dalla carrozzella, come a Lourdes, oppure che un marito che era infedele è tornato fedele, oppure che una persona ha perdonato di cuore a un omicida, ma tu ci riesci a credere a questo? Non ti verrà quella vocina nella mente che ti dice, ma chissà se dice che il marito è tornato fedele, invece in realtà non è proprio così. Allora sappi che la difficoltà a credere alle buone notizie è una conseguenza del peccato originale ed è opera satanica, perché Satana vuole che tu credi non al Vangelo, la buona notizia, ma vuole che tu credi al Vangelo satanico, cioè alle cattive notizie. Satana fa del tutto per rubarti la parola del cuore, la parola del Vangelo, che è una buona notizia, e vuole che tu ti fissi, che credi invece soltanto alle cattive notizie. Ma tu oggi puoi dichiarare, io oggi so che quelle che erano cattive notizie per me sono andate a finire su Gesù in croce, le ha prese lui, e allora io oggi posso credere che mi arriveranno buone notizie, perché Cristo si è preso il castigo su di sé. E per il suo castigo io posso credere, sperare, avere fede nella benedizione che mi arriva, non nelle maledizioni che mi arrivano. Perché le maledizioni sono le prese Cristo sulla croce, e se te le prese lui non possono venire su di me. Perché Cristo non ha giocato in croce, non ha detto me le prendo io e poi in realtà le manda su di noi. No, no. Allora ecco, caro figlio, figlio di Dio, tu devi sapere questa cosa. Tu devi contemplare Cristo in croce e cominciare ad adorare Cristo crocifisso di Gesù. Ho capito cos'è il Vangelo, grazie. Il Vangelo è che tu sei morto per me, ti sei sostituito a me. Tutti i mali che colpiscono me, la mia famiglia, il mio albero genealogico sono caduti su di te e io allora posso avere pace da queste cose, posso essere liberato, perché tu l'hai preso su di te. Caro amore mio Gesù, ma se non ci fosse Gesù l'agnello di Dio, noi meriteremmo per un solo peccato mortale di morire all'istante. E nell'Antico Testamento avveniva spesso questo. I peccatori venivano uccisi. Perché? Perché dato che non c'era possibilità in qualche modo di perdonarli in qualche modo, cioè di renderli integri come prima, per almeno in certi peccati, venivano praticamente fatti fuori. Anche nell'Antico Testamento c'erano delle forme di perdono, no? C'era il perdono ogni anno, quindi c'erano delle forme che però erano sempre profezia, cioè annuncio del vero perdono che solo attraverso l'agnello di Dio che Gesù poteva venire. Prima si sacrificavano i montoni, i capri nell'Antico Testamento, ma quelli erano soltanto figura dell'unico e perfetto sacrificio di Cristo, che è il solo che può cancellare i peccati del mondo. Perché se Dio perdona il mondo, vuol dire che Dio vuole salvare il mondo, non condannarlo. Se Dio ti perdona, è perché ti vuole salvare, non condannare. Amen, alleluia. nel frattempo diciamo, è arrivato un SMS di una persona, Anna, che dice che soffre di paure, di ansie. Purtroppo non ho compreso tutto il messaggio, però insomma diciamo che soffre molto. La partiamo proprio da questo SMS di Anna per continuare la catechesi. Allora, per esempio, tu soffri di ansie, soffri di paure. Chi ti può liberare da queste ansie e da queste paure? Perché sono terribili, perché per scrivere un SMS per radio vuol dire che sono terribili, sono... Io conosco cosa significa attacchi di panico o cose del genere. Allora, vi do una bella notizia nel Vangelo. Gesù queste due paure che senti le ha prese su di sé. Comincia veramente a guardare Gesù in croce e quando ti vengono le ansie e le paure a dire: Signore, questa paura la dono a te, l'hai presa su di te, affrontala tu e vincila, perché l'hai già vinta. Cioè tu devi sapere che non sei più sola con queste paure, anzi, ma l'ha presa su di sé Gesù. Gesù sa quello che tu passi, che senti, e devi avere la certezza che l'ha presa su di sé, è per questo che tu puoi essere liberata dalla paura e dall'ansia. Per questo te lo sto annunciando, perché io sto annunciando questo, perché io lo so che nel mondo si soffre tantissimo. E se non c'è uno che ti sostituisce, che le prende su di sé e ti libera, Gesù non ti sostituisce con le parole. Queste ansie e paure le ha prese su di te, dagliele Anna, perché le ha prese su di sé per liberare te, per dare la pace a te, amen, alleluia. Hai capito? Non sei più sola, tu non sei condannata ad essere ansiosa e paurosa, perché Gesù le ha prese su di sé per liberarti. E se Gesù le ha prese su di sé per liberarti, tu devi credere di avere la pace, devi dire quest'ansia, questa paura, io non la faccio più entrare nella mia volontà, ma la scarico su Gesù, cioè la do a Lui, perché Lui l'ha presa già, il mio amore Gesù l'ha presa e si è messo a posto mio. Se le ansie e le paure sono delle frecce che ti arrivano nel cuore e nella mente, sappi che Gesù si è messo a posto tuo e le ha fatte arrivare sulla sua carne queste frecce, affinché non colpissero più te. Questo è il Vangelo, questa è la liberazione. Sapere che questi colpi non possono più colpire te perché hanno colpito Lui che si è messo in mezzo tra te e le ansie, tra te e le paure. Ma se tu non sei questo, pensi che in qualche modo sia giusto che le ansie e le paure colpiscano te. Invece no, perché tra le ansie e le paure e te si è messo Gesù Cristo, su di Lui sono andate e vanno queste cose. Infatti San Paolo dice: gettate in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Dice proprio: gettate in Lui. Perché tu puoi gettare la tua paura in Lui? Perché se l'hai già presa, l'ha portata nella morte, l'ha distrutta, e tu risorgi con Gesù libera dalle paure. Ma se tu non sei questo, continui a pensare che in qualche modo come farai a vincere le paure. Invece no, devi dire: Gesù, le paure le hai vinte tu, io adesso accolgo la pace che tu mi hai ottenuto, perché il castigo delle paure è sceso su di te Gesù, e io voglio la pace che tu mi hai ottenuto. Infatti Gesù quando risorge dice: pace a voi. Ma perché ti può dire a te, Anna, pace a te? Perché le paure te le ha prese Gesù, altrimenti chi te le toglieva? San Paolo dice: chi ci libererà da questo corpo votato alla morte? E potremmo dire: chi ci libererà da questo corpo votato alle paure? Chi ci libererà da questo corpo votato alle ansie? Chi ci libererà da questo corpo votato alle malattie? Chi ci libererà da questo corpo votato alla debolezza? Chi ci libererà da questo corpo magari malforme? Ecco, Cristo ha preso su di sé tutto per dare la pace a te da queste cose. A tutti! Questo il Vangelo è per tutti gli uomini, annunciate il Vangelo ad ogni creatura, ad ogni, non è per alcuni, è per tutti, addirittura è per gli empi. Cristo annuncia agli empi che è morto anche per loro e anche loro che sono i più empi si possono salvare e liberare, perché tutto il prezzo di quel male l'ha pagato Cristo. E solo Lui ha potuto riscattare queste cose terribili. Sentite, il numero 516 del Catechismo della Chiesa Cattolica, sentite, perché, anzi il 517, sentite. Tutta la vita di Cristo è mistero di redenzione. La redenzione è frutto innanzitutto del sangue della croce, lo sentite? È il sangue che ci riscatta, perché Dio ha dato il sangue a riscattarci, cioè ha dato se stesso, il suo corpo e il suo sangue, ma questo mistero opera nell'intera vita di Cristo, sentite, già nella sua incarnazione, mediante la quale facendosi povero ci ha arricchiti con la sua povertà, nella sua vita nascosta che con la sua sottomissione ripara la nostra insubordinazione, nella sua parola che purifica i suoi ascoltatori, nelle guarigioni e negli esorcismi che opera, mediante i quali ha preso le nostre infermità e si è addossato alle nostre malattie, nella sua resurrezione con la quale ci giustifica. E poi sentite ancora meglio, 518, tutta la vita di Cristo è mistero di ricapitolazione. Sentite che meraviglia, eh? Quanto Gesù ha fatto, detto e sofferto, aveva come scopo di ristabilire nella sua primitiva vocazione l'uomo decaduto. Hai sentito, Anna? Tutto quello che Gesù ha fatto è per ristabilire te e per liberarti dalla tua decadenza a cui ti hanno portato le paure e le ansie. Tutto quello che Gesù ha fatto è per ricapitolare tutto in Lui e per liberare te, Anna, e chi sta ascoltando, da tutto quello che va contro la primitiva vocazione dell'uomo, cioè qual è, sentite, allorché si è incarnato e si è fatto uomo, ha ricapitolato in se stesso la lunga storia degli uomini e in breve ci ha procurato la salvezza, così che noi recuperassimo in Gesù Cristo ciò che avevamo perduto in Adamo, cioè d'essere a immagine e somiglianza di Dio. Per questo appunto Cristo è passato attraverso tutte le età della vita, restituendo con ciò a tutti gli uomini la comunione con Dio. Avete sentito il Catechismo della Chiesa Cattolica che dice? Cioè Gesù è passato in tutte le età della vita, piccolo, bambino, qualunque età, per salvare noi in qualunque età ci possiamo trovare. Gesù, come dice qui, ha parlato, ha sofferto, e tutto quello che ho letto ha fatto, detto e sofferto affinché in Gesù recuperassimo tutto quello che abbiamo perduto in Adamo, tutto quello che abbiamo perduto in Adamo. Domanda, la buona notizia qual è? Che cosa ha perduto Adamo? Adamo ha perduto la salute, perché dice la Sapienza la morte e il peccato sono entrate per il mito del diavolo. Quindi il diavolo ha fatto entrare morte e peccato, e noi in Adamo abbiamo perso la grazia, la salute, la vita, e qua dice il Catechismo che tutto quello che ha fatto è perché noi riavessimo in Cristo quello che abbiamo perso in Adamo, quindi in noi, in Gesù, noi dobbiamo avere la vita in abbondanza, noi dobbiamo riavere la salute, la vita, la grazia, e tutti i beni anche di integrità che aveva Adamo e che ha perso. Avete sentito che meraviglia? Cioè, cara Anna, tu, in Gesù Cristo, Lui si è preso le tue malattie, le tue ansie, le tue paure, le tue sofferenze, le tue malattie, e in cambio ti ha dato la sua guarigione, la sua pace. Sai che cosa significa la pace? La pace per gli ebrei in senso biblico significa tutti i beni, cioè significa il dono dello Spirito Santo. Infatti Gesù quando dona lo Spirito dice pace a voi, ricevete lo Spirito Santo. Allora sappi Anna che a te ti aspetta lo Spirito Santo, non l'ansia e le paure. E se c'è qualche pensiero che ti dice che no, che tanto non ti libererai mai, perché sono anni che sei così, sappi che quello è Satana, che ti vuole far non credere alla buona notizia. Gesù dice nella parabola del seminatore, il predicatore semina, Satana viene subito per rubare la buona notizia, cioè la parola del regno. Allora io adesso ho predicato, Anna, tu hai saputo la verità,
E Satana viene subito con i suoi pensieri per dirti che non è vero, non è possibile che ci sia una buona notizia così bella. E questo non vale solo per Anna, vale per tutti. Invece vi annuncio che la buona notizia c'è ed è una persona, la persona della grazia, Gesù Cristo, che ti ha fatto grazia. Infatti quando la Madonna viene annunciata, gli si dice che è piena di grazia. Hai trovato grazia presso Dio. Perché hai trovato grazia? Perché è venuta la persona della grazia, che è Gesù Cristo. E che in Lui tutti troviamo grazia, e trovare grazia significa troviamo il dono di essere liberati da tutto quello che ci rovina l'immagine e somiglianza di Dio. Allora adesso vi potresti chiedere, ma cosa significa essere immagine e somiglianza di Dio? Guarda, è molto semplice. Guarda Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, e lui vediamo quello che dobbiamo essere. Allora, Gesù stava sempre nella grazia, perché è la persona grazia, e quindi anche tu sei chiamato a stare in grazia. Gesù, qua c'è un'altra cosa molto importante che ti voglio dire. Gesù stava in salute. Non risulta mai nella sua vita che Gesù è stato malato, e neanche la Madonna. Allora, dato che Gesù ha detto, l'amore con il quale il Padre ha amato me e l'amore con cui ha amato voi, vuol dire che quello che vuole dare a Gesù lo vuole dare a noi. A lui lo dava perché se lo meritava, e a noi ce lo dà perché ce l'ha meritato lui, e questa è la grazia. La grazia è Dio le cose, Gesù le cose le aveva perché se le meritava come figlio di Dio. Invece la grazia è che noi ce le meritiamo perché ce le ha meritate Lui. E allora le possiamo fare nostre. Se tu stasera vieni liberato dal demonio, è perché Cristo ha meritato per te sulla croce, ha pagato tutto e ti ha pagato tutta la liberazione. Se tu stasera puoi ricevere la liberazione da quel tormento che hai, è perché Cristo ha pagato il prezzo di quel tormento e tu per grazia vieni liberato. Hai capito qual è che significa buona notizia? La buona notizia è la grazia, cioè Gesù le cose belle ce le aveva perché le meritava e noi ce le abbiamo perché ce le ha meritate Lui. Questo è il Vangelo, la buona notizia. Ecco perché coloro che crederanno a questa buona notizia saranno guariti, malati, liberati gli indemoniati, se saranno avvelenati non gli farà niente. Perché Dio mi ha fatto grazia, e se Dio mi ha fatto grazia, se Dio è per noi, ma chi sarà contro di noi? Ci può mettere paura una malattia o un demonio, ma se Dio è per me e ha pagato tutto, che diritto può avere il demonio su di me? Quando Dio mi ha reso giusto per la sua grazia, per la sua giustificazione. Hai capito? Che cosa significa il Vangelo, la buona notizia, perché Cristo è la buona notizia? Io ho detto solo poche cose, le meraviglie che ha fatto Gesù, e sto dicendo solo poche cose. Adesso ne dico un'altra per finire, mi dispiace perché forse non ci sarà tempo per le telefonate, e se Radio Madre me lo permette appunto, però è talmente importante questa cosa che le persone salteranno di gioia. Allora vi dico quest'ultima cosa meravigliosa, sentite, il Vangelo è Gesù Cristo, la persona della grazia. Ma quello che ho detto io sono delle piccole gocce davanti al mare infinito di quello che Gesù ha fatto per noi. Sono delle piccole gocce che solo queste piccole gocce però ci fanno saltare dietro. Adesso me ne dico un'altra per farvi capire quanto è vero quello che Gesù ha fatto. Allora, quando io vado a messa, vi do una bellissima notizia. Nella lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetto 27, 11, Corinzi, prima lettera ai Corinzi, 11, versetto 27, sentite che dice San Paolo. Perciò, chiunque mangia o beve al calice del Signore in modo indegno, è reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno esamini se stesso e poi mangi il pane e beva il calice.
perché chi mangia e beve senza discernere il corpo, mangia e beve la propria condanna. Per questo fra voi vi sono molti malati e infermi, e un buon numero sono morti. Cioè, avete sentito che frase? È una frase da paura. Per questo fra voi ci sono molti malati e infermi, e un buon numero sono morti. Perché? Perché si mangia senza discernimento il corpo e il sangue di Cristo. Che significa? Guardate, preparatevi, questa rivelazione di stasera è una cosa pazzesca. Cioè, dopo questa cosa io sono sicuro che avverranno, quando uno va a messa, avverranno miracoli strepitosi, che avvengono già, però ne avverranno ancora di più. Allora, la prima cosa che ci insegna la Chiesa è che uno deve ricevere il corpo e il sangue in grazia di Dio. E questa è la base, l'insegnamento della Chiesa. Ma discernere il corpo del Signore, dice, molti di voi sono malati, infermi, sono morti perché non discernono il corpo del Signore. Che significa discernere il corpo del Signore? Significa che io, quando vado a messa e ricevo il corpo e il sangue di Cristo, devo riconoscere che quel corpo e il sangue è il corpo e il sangue di Cristo. Sentite però, questo non basta per discernere il corpo del Signore. Certo, è la cosa fondamentale, ma c'è una notizia ancora più grande e meravigliosa. Allora, senti che meraviglia. Si sta celebrando la messa. Io sono malato e sto a messa, però magari sono soffrente, ma ci sto. A un certo punto il sacerdote consacra e alza l'ostia, poi consacra e alza il calice. Lo sai che significa discernere il corpo del Signore? Significa che io so che quando il sacerdote alza l'ostia e il calice, in quel momento Gesù Cristo crocifisso viene innalzato. E Gesù dice, dall'alto della croce attirerò tutto a me. Quindi in quel momento Cristo in croce attira tutto a sé, quindi attira a sé te stesso, ma attira su di sé le tue malattie, le tue paure, Anna, le tue ansie. E se Gesù li attira su di sé, vuol dire che vanno via da te. Allora, discernere il corpo e il sangue di Cristo significa, Signore, io ero condannato all'ansia e alla paura, in questo momento che il sacerdote alza l'ostia e il calice, tu stai attirando tutto a te sulla croce e quindi ti stai attirando addosso le mie malattie, le mie sofferenze, i miei peccati per salvare e dare pace a me. Allora, discernere il corpo del Signore significa che tu devi sapere che in quel momento tu stai dicendo, Cristo sta morendo e risorge per salvare me da questo male che ho. E sta andando su Gesù questo male, perché è di fede questo, eh? Si è caricato le nostre sofferenze, ha preso il nostro cuore di fede. E senti ancora di più, infatti cosa si dice alla fine? Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Che significa annunciamo la tua morte e proclamiamo la tua risurrezione? Senti che significa? Sarebbe bello se un giorno, col permesso della Chiesa, si facesse proprio una messa dove dopo che si dice annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione, le persone potessero dire, Signore, tu annunci che sei morto, annunciamo la tua morte, e quindi io, perché tu sei morto, annuncio che io guarisco, perché ti sei preso le mie malattie. Signore, annunci che sei morto, allora io annuncio che posso credere nel perdono di Dio che ricevo in particolare nella confessione. Signore, tu sei morto, quindi io annuncio che se tu sei morto io posso essere liberato da queste ansie. Sarebbe meraviglioso che in assemblea si fa così per un po', e infatti si dice annunciamo la tua morte e proclamiamo la tua risurrezione. Ma domanda, Gesù in chi risorge? Non risorge soltanto perché nell'ostia c'è Gesù Cristo presente, ma dato che si è preso la tua malattia, risorge dentro di te guarito. Non so se hai capito. Quando tu annunci la morte di Cristo, annunci che lui si è preso la tua malattia, la tua ansia, ma annunci la sua risurrezione in te, cioè Gesù risorge in te, libero dall'ansia, libero dalla paura, libero dalla malattia, cioè Dio ti dà pace dalla malattia, da tutte le cose. Non so, queste sono, ecco cosa significa discernere il corpo di Cristo. Se io a messa ci vado così e so che capita questo, io guarisco. Ecco perché San Paolo dice, dato che non discernete il corpo del Signore, queste cose non le sapete, molti tra voi sono malati e sono infermi, addirittura molti sono morti. Allora, la cosa fondamentale è andare in grazia di Dio, e là già si ricevono tante di queste grazie, ma se io in maniera più cosciente possibile, come insegna la Chiesa, che dice che la partecipazione interiore è fondamentale, infatti nel Catechismo si dice i sacramenti della fede, dove è prevista la fede, ma la fede nasce dall'ascolto, se non c'è nessuno che ti annuncia queste cose, come puoi tu aver fede in queste cose? San Paolo dice, se non c'è chi annuncia, vi ascolterà e ti crederà. Adesso queste cose le sai ancora meglio, già le sapevi, ma le sai ancora meglio. Quindi quando il sacerdote alza l'ostia e il calice, tu là devi immaginarti che c'è, cioè, Gesù Cristo crocifisso, perché è vero, non è che te lo devi immaginare, ma ti immagini una cosa vera, e devi immaginarti che sta attirando tutto a sé, sta attirando quel tumore che sta in tua figlia, sta attirando quella insofferenza che vedi in tua moglie, sta attirando quella rabbia che tuo figlio oggi ha manifestato verso di te, e se la sta attirando, quello è il calice che Gesù, è il calice di male che Gesù si sta bevendo per dare invece a te il calice della salvezza. Lui si beve il veleno del male e lo distrugge al male, Gesù distrugge il male perché lo porta nella sua morte e lo distrugge, e a te in cambio ti dà il calice della salvezza, un calice che ti salva appunto, il calice della salvezza, non è un calice che ti condanna. Ma se tu ricevi il corpo e il sangue di Cristo e queste cose non le sai, tu ricevi un calice di salvezza, ma poi non si sa perché non vieni salvato, malgrado il calice di salvezza, è valido l'insegnamento, perché tu devi avere comunione di fede con quello che Gesù fa, per poter ricevere pienamente, ma la comunione la puoi avere se tu sai quello che succede, altrimenti partecipi con più devozione possibile, ma non conosci tutte le meraviglie che Dio fa. E quindi ti dico una cosa ancora più grande, quando il sacerdote alza il corpo e il sangue dall'alto della croce, Dio attira tutto a sé, il male del mondo, tutte le maledizioni vanno su di lui, tutti i malefici, tutte le cose, affinché tu possa trovare pace. Ma poi ti dico ancora una cosa più meravigliosa. Dopo un po' Gesù verrà in te col corpo e sangue. Non solo le ha tirate a sé e le ha distrutte, ma dato che quando si annuncia la morte e la risurrezione, Cristo è risorto in te, come ho detto, lui entrerà in te da risorto. E come ha detto agli apostoli quando è entrato in casa, pace a voi, Gesù con la comunione entra e ti dirà, pace a te figlio mio da questa malattia, pace a te da questa ansia, pace a te da questa paura, allora tu guarirai. Perché? Perché dalle sue piaghe siamo stati guariti, e quando tu ricevi il corpo e il sangue di Cristo, ricevi le piaghe dentro di te, perché le piaghe stanno nel corpo, e le ricevi dentro di te, e le piaghe mandano sangue, e tu mangi corpo e sangue, e quando tu ricevi le piaghe di Cristo vieni guarito, tu puoi dire, io ho Gesù dentro adesso, tutti i mali si stanno scaricando su di lui, e le sue piaghe mi stanno guarendo, da tutto, peccati che poi se sono gravi, naturalmente i peccati gravi vanno confessati, non basta soltanto pregare così. Io intendo sempre quello che insegna la Chiesa, è sottinteso sempre, e però tu trovi perdono nella confessione perché Gesù è morto in croce per te, altrimenti non potresti essere perdonato. E chi ti perdona? Con quale sangue sei stato riscattato se non fosse morto Gesù? Poi, le piaghe sono entrate in te con la Santa Comunione, tu puoi essere, dire, Signore, le tue piaghe sono in me, il male mio si sta scaricando su di te perché l'hai preso sulla croce, in cambio mi stai dando la pace, la guarigione. Tu Gesù la guarigione te la meritavi, a me me la dai perché me l'hai meritata col tuo sangue sparso sulla croce. La grazia è
io ricevo ogni eredità di Cristo, Lui se l'è meritata e io la ricevo perché me l'ha meritata Lui. Questa è la grazia, questo è l'annuncio del Vangelo. Ed è impossibile, anzi sono sicuro che mentre stavo predicando sono venuti già grazie e miracoli, perché, lo dice Gesù, il Vangelo è accompagnato da questo. Allora, questo che ho detto vale per tutti. Adesso finisco in questi pochi minuti che sono rimasti, però devo dire una cosa importante. Ascolta bene quello che ti è stato annunciato, perché il demonio non può resistere davanti al Vangelo, perché il Vangelo è potenza di Dio. Il demonio può fare solo una cosa, può mandare i pensieri nella tua mente affinché tu non accetti, non creda in questa buona notizia. Allora ti può far perdere la grazia, cioè la guarigione, perché ti fa non credere. Ma la buona notizia che ti ho annunciato è vera, perché è Gesù stesso vivo, io sono la via, la verità e la vita, e quindi se ti vengono pensieri contro questo Vangelo, appunto, che è il Vangelo di Gesù Cristo, è Satana a respingerli. Lo dice Gesù nella parabola del seminatore, quando il predicatore annuncia la parabola del regno, viene Satana per rubare subito quella parola, viene Satana per rubare subito la buona notizia che ha ricevuto, perché Satana sa che questa buona notizia è vera e lui la può solo rubare dal tuo cuore, altrimenti tu guarisci, altrimenti tu credi nel perdono, altrimenti tu credi nella grazia, altrimenti tu credi nella Chiesa, altrimenti tu credi in Gesù Cristo, altrimenti tu sei immagine e somiglianza di Dio, hai immagine e somiglianza di Gesù. Hai capito, caro figlio di Dio, perché Gesù dice andate e annunciate il Vangelo? Il Vangelo non è annunciare una terapia generica ai dolori, il Vangelo è una persona si è sostituita a te, per questo tu puoi essere perdonato, guarito, liberato, santificato. San Paolo dice Gesù Cristo è per noi redenzione, santificazione, giustificazione. Gesù Cristo tutto questo lo è per merito, perché Lui è così, perché è figlio di Dio. E noi lo siamo e lo diventiamo perché ce l'ha meritato Lui. Il Catechismo dice la giustificazione che ci fa partecipi dell'eredità eterna di tutti questi beni, Gesù ce l'ha ottenuta per i suoi meriti, per i meriti della sua passione, morte, redenzione e croce. Allora, io sono felicissimo che stasera ho potuto annunciare il Vangelo. Può sembrare assurdo che un sacerdote dica questo, ma no. Io benedico Dio che mi ha dato la grazia di annunciare il Vangelo. Questa sera una persona mi diceva parlando, e oggi è difficile che le persone si vanno a fare preti, perché sai, capisci, andare a fare il prete è... E io da dentro mi è venuta dal cuore questa risposta. Essere sacerdote è meraviglioso, perché sei di Gesù, annunci Gesù e vedi Gesù nelle persone. Caro figlio di Dio, cara figlia di Dio, la buona notizia è che Gesù è vivo, ogni cosa l'ha presa su di sé, non c'è niente dove non puoi essere riscattato, e non c'è niente che ti può impedire di essere amato da Dio e di amarlo e di amare i fratelli come dice Dio. Infatti finisco con questa frase: nulla ci può separare dall'amore di Dio, neanche la malattia, la morte, le potenze, le potestà, nulla ti può separare dall'amore di Dio. Questa è la buona notizia. Perché? Perché Cristo si è sostituito a te, tutti i mali l'ha presi su di sé e tu per questo, come dice Isaia, vuoi avere pace. Allora ecco, credo che ho finito il tempo e ringrazio Dio. Se mi confermano la cosa, do la benedizione finale, perché penso che forse ho addirittura sforato il tempo, però mi raccomando,
non vi fate strappare la buona notizia del Vangelo che avete ascoltato e quello che vi insegna la Chiesa dal cuore, perché il Vangelo, coloro che crederanno al Vangelo, questi sono i segni che li accompagneranno. Voi sarete accompagnati da questi segni per il fatto che credete al Vangelo, cioè quello che Gesù ha fatto per noi, per te. Adesso vi do proprio questa benedizione, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Il Vangelo, che è potenza di Dio, si irradi in tutta la sua lunghezza, ampiezza e profondità, e si irradi in tutta la terra, perché ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre, e vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia.